Buongiorno a tutti. Tutte le famiglie hanno una storia unica e irripetibile, ma soprattutto ricca, ricca di episodi, di vicende, di luoghi, di dolori e di gioie, di successi, di sconfitte, ricche di persone e di affetti che legano queste persone. E la storia di una famiglia poi diventa sempre un pezzo di storia della comunità, del paese, della città, della regione, della nazione. Allora, ignorare questi pezzi di passato è sempre una perdita per tutti. Per questo oggi ho scelto di presentare un libricino che parla di una vicenda di un secolo fa. A prima vista può sembrare modesta, quasi irrilevante, e invece apre una finestra su un periodo molto difficile della nostra Italia, gli anni che seguono la presa di potere del fascismo. E apre un sipario su una zona trascurata dalla storia ufficiale, gli Appennini tra il Lazio e l'Abruzzo, con i suoi 100 e 100 paesini di montagna, i suoi abitanti, le sue consuetudini e le sue tradizioni. Il libro si intitola Un capostazione al confino, vicissitudini di un ferroviere antifascista. L'autore Ercole Luciani, a cura di Emma, Silvia e Maria Luciani, che sono le nipoti di Ercole, che è l'autore di questo diario, diciamo. L'editore Quattro Punte. E con noi oggi è Emma Luciani, la più grande delle tre sorelle, che ha curato anche l'introduzione al libro. Ciao Emma.
Buongiorno, ciao.
Diciamo anche che Emma è stata a lungo, dunque lei viene dall'Abruzzo, ma è stata a lungo medico, psichiatra e psicoterapeuta qui nella nostra provincia di Varese.
Certo.
Quindi è diventata quasi varesina, diciamo.
Prima bolognese, poi varesina.
Ah, è vero, hai ragione. Allora, com'è nata l'idea di trasferire in un libro la storia di tuo nonno?
È nata da una scoperta perché durante il Covid c'era un po' più tempo libero, quindi in una delle mie visite a mia madre che ancora viveva in Abruzzo, nella cantina dei miei genitori che avevo deciso di rimettere a posto proprio perché si cercavano delle attività utili da fare durante quel periodo, ho trovato una cassetta di legno smaltata d'azzurro un po' scrostata e aprendola ho trovato questo tesoro. Molti, molti manoscritti, di mio nonno, pagine battute a macchina, con fogli di carta carbone che, molti di noi ricorderanno, e leggendoli mi sono accorta che erano, veramente un documento e una testimonianza preziosi. Il nonno aveva raccolto questi scritti, chiamando la raccolta Cronache di Cornisella. Cornisella è una trasformazione poetica del nome del paese dove fu mandato in domicilio coatto. Il nome è Sella di Corno, che è una frazione di Scoppito in provincia dell'Aquila. Però già questa trasformazione dà un'idea di come il nonno abbia vissuto l'umiliazione di essere mandato via con la famiglia. Quindi l'idea mi è venuta perché ho trovato alcune di queste cronache che avrebbero dovuto essere 16, ma ne abbiamo ritrovate solo 5. Nella cassetta c'erano anche ritagli di giornale perché questo nonno amava scrivere, è stato un giornalista in erba perché già dai 14-16 anni, ai tempi del convitto di Terni, scriveva sul giornale locale, scriveva poesie, racconti, siccome suonava il violino, il mandolino e la chitarra, scriveva anche musica, curava dei cori popolari, insomma era veramente un eclettico. Ecco, quindi mi ha fatto molto piacere mettere a posto, trascrivere queste memorie e farne un libro assieme alle mie sorelle.
Ecco, un libro che è fra l'altro piacevolissimo perché in effetti tuo nonno era veramente un poeta nello scrivere. Allora, adesso se riesco a recuperare un pezzo che ho trovato, ecco, è la descrizione, dunque naturalmente la prima cronaca è il viaggio che fa in treno la famiglia, quindi il papà, la mamma e le due figlie,
Tre
erano già
bambini,
tre
sì, erano
bambini,
tre.
lasciando la riviera adriatica, quindi una cittadina viva, vivace, e, insomma, elegante, diciamo tra virgolette, moderna per i tempi, per andare a finire in una tana di lupo in montagna, quindi senz'altro un viaggio triste. Ma guardate come ne parla poeticamente. Non so se è il pezzo giusto, scusate, è un dialogo che si apre in treno con una signora, ecco, e allora, e così signora, le piace Cornisella, dicono loro, ci si troveranno forse a disagio loro che vengono dalla marina, dice questa signora rivolta alla mamma, è un sacrificio, comprendo, dal mare alla montagna, ma vedrà che appetito, vedrà come i bambini si gioveranno di quest'aria saluberrima. E poi giù un fuoco di fila di domande rivolte esclusivamente al capostazione, che naturalmente è l'autore, no? Ecco, che disse che era venuto dalla spiaggia incantata dell'Adriatico, ne portava con sé l'aria, i ricordi, quel senso di nostalgia soave e malinconica che stringeva il cuore. Era un po' poeta e il piccolo paese era troppo grigio per l'anima assetata di sole, troppo angusto per gli occhi avidi di infinito. Non era nato per essere un capostazione, ma sono pochi gli uomini che possono farsi una professione dei loro studi prediletti. Avrebbe potuto essere un poeta, un musicista, e invece i casi della vita lo avevano condotto per una strada opposta. Ecco, a me è piaciuto moltissimo perché è realista, no? Sì. Dice, io avrei voluto fare poeta e musicista, non ho potuto, ho trovato questa professione. Però nello stesso tempo non ne parla con un'angoscia o con una rabbia, no? Certo. Come dire, è andata così, vediamo di godere quello che posso godere. In questo mi piace, perché questo atteggiamento torna spesso.
Sì, mio nonno era un uomo pieno di speranza, quindi io ho detto, ha reagito alla umiliazione, alla frustrazione del trasferimento e del domicilio coatto, edulcorando un pochino la sua esperienza, non da subito, perché per esempio la prima cronaca che si intitola, che lui ha intitolato L'addio al mare, è struggente, no? E con una prosa quasi d'annunziana descrive questo cambiamento drammatico del paesaggio, dallo spazio della luce della riviera Adriatica al cupo delle montagne, delle gallerie, dei ponti altisonanti, di cui lui dice che sembrano costruiti in notti di tregenda. No, e man mano vedeva il cielo chiudersi e l'azzurro ridursi a una specie di laghetto a rovescio chiuso fra le cime delle montagne. Quindi descrive molto bene l'angoscia del cambiamento di ambiente e inoltre effettivamente li hanno messi a vivere in una baracca di legno, perché la stazione di Sella di Corno in muratura era crollata nel terremoto marsicano del 1915, quindi era stata riparata alla bella e meglio, cioè sostituita alla bella e meglio con una baracca di legno che aveva una stufa in ogni stanza, però era una baracca di legno, e col portone in legno sul quale di notte i lupi andavano a raspare con le unghie. Quindi immaginate che cambiamento drammatico. Però, ripeto, il nonno si è difeso intanto scrivendo, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire osservando con curiosità e direi anche con affetto, con benevolenza, il paese, le persone, i personaggi che descrive in queste cronache, no? Alcuni descritti con ironia, altri con tenerezza, con molta partecipazione emotiva. Quindi il nonno si è difeso. Tanto che alla fine delle sue peregrinazioni, perché non c'è stato solo questo trasferimento in seguito a qualcosa che aveva scritto sul giornale dei ferrovieri fascisti, ma ci sono stati altri trasferimenti dopo una multa che prese qualche anno dopo, sempre per avere violato la legge sulla stampa, gli articoli 112 e 114 della legge sulla stampa, e quindi prese una multa e fu trasferito ancora, prima in Lombardia, poi in Piemonte. Quindi diciamo che è un uomo che ha affrontato i rischi della libertà di parola. E voglio dire questo agli ascoltatori, che io tengo molto a presentare questo libro per tre motivi. Il primo motivo è che è una testimonianza familiare, come diceva Annalisa all'inizio, che è un peccato che vada persa. Il secondo motivo perché è una testimonianza del valore terapeutico della scrittura, perché lui si è proprio riscattato osservando, partecipando, conoscendo, indagando, sorridendo oppure soffrendo con le persone che incontrava. E il terzo motivo è che è un documento del valore, diciamo, della libertà d'opinione, no? Che allora non c'era e che adesso noi abbiamo e che va difeso, direi, con le unghie e coi denti. Sono rimasta molto stupita quando mi sono fatta mandare dall'Archivio di Stato centrale a Roma i documenti, che ho incluso nel libricino, di cui parleremo dopo, sì.
Prima pausa musicale e poi riprenderemo tra pochissimo la nostra chiacchierata. Stiamo chiacchierando con la dottoressa Emma Luciani, che ha curato insieme alle due sorelle un libricino che non è poi tanto libricino, io ho detto, è un libro vero e proprio, anzi mi scuso con Emma, è tratto da memorie, diari, fogli sparsi, poesie ritrovate in un solaio ed è la cronaca di un trancio di vita del nonno Ercole Luciani. Il titolo: Un capostazione al confino, vicissitudini di un ferroviere antifascista. E appunto stavamo dicendo, importante perché è una storia di famiglia, importante perché testimonia come scrivere, cioè trasformare, diciamo, ecco, o scrivendo o magari anche semplicemente raccontando le proprie vicende. Ci si aiuta se stessi a superare dei momenti difficili, ma anche perché è un documento che ha un valore che va al di là della vicenda familiare, perché racconta di un periodo, insomma, molto molto tosto, diciamo, ecco, molto difficile, della nostra nazione. E mi stavi dicendo, accennavi ai documenti che hai trovato.
Intanto bisogna dire che io non so se mio nonno fosse un antifascista all'inizio, anzi è probabile che non lo fosse, no? Tanto che aveva la tessera, vabbè, bisognava averla per forza per lavorare, era un ferroviere, ma scriveva anche articoli sul giornale dei ferrovieri fascisti. Però appunto si prese una libertà che la tradizione familiare fa risalire, insomma, attribuisce a una critica, a una qualche opinione leggermente critica. Per cui da un momento all'altro lui, moglie e tre figli, mio padre aveva 5 anni, furono trasferiti, come dicevamo, dalla Riviera Adriatica a Sella di Corno. Ecco, tu Annalisa, già accennavi che la Riviera Adriatica era un luogo vitale. Sì, perché già cominciava addirittura la frequentazione, diciamo, da parte dei romani, dei laziali, che venivano al mare in villeggiatura lì.
Quindi era già un polo
Sì,
turistico.
era un polo turistico, Giulianova, Pescara, Roseto, Termoli, perché nell'Agro Pontino c'era ancora la malaria, quindi è probabile che proprio per questo ci fosse questo flusso di villeggianti, no? Per cui le foto d'epoca che io ho trovato fra i documenti dei miei genitori mostrano queste signore vestite di bianco, l'abito lungo, il cappello a tesa larga, bianco, gli ombrellini bianchi che passeggiano lungo la spiaggia. Dico questo perché mentre mio nonno si è difeso scrivendo, per mia nonna la cosa è stata un po' più dura. Mia nonna era una delle numerose figlie del pittore Pasquale Celommi, che era vissuto a Firenze e aveva sposato Giuseppina Giusti, nipote di Giuseppe Giusti. Quindi era una famiglia, diciamo, borghese, abbastanza conosciuta nell'Italia centrale, tra parentesi, al centro anziani di Brenta, quando sono entrata qualche anno fa, ho visto una riproduzione di un quadro di mio bisnonno,
Ma che bella!
il ciabattino di Pasquale Celommi. E comunque è un pittore che è neorealista, insomma, che ha fatto girare i suoi quadri un po' in tutto il mondo. Quindi, questa era la famiglia. Le ragazze venivano vestite bene con i vestiti che venivano da Firenze. Mia nonna era un po', potremmo dire un po' viziata, ecco, immaginate il trambusto, il trauma quando, cioè dopo il cambiamento di paesaggio, nonostante la famiglia fosse unita, si sono trovati in un posto dove lei si è dovuta mettere a fare l'orto, tenere le galline, allevare il maiale, fare il pane in casa e portarlo a cuocere all'unico forno, nell'unico forno che c'era in paese. Quindi è stata una vita abbastanza di sacrificio. E nelle foto che ho trovato, alcune delle quali ho pubblicato, la mia nonna ha sempre un'espressione piuttosto
Sì, ho
seria, no?
notato.
Mentre il nonno, no, era proprio un gioviale, e qui mi ricollego ai documenti dell'archivio di Stato. Mio nonno era un eclettico, gioviale, socievole, amante della musica, della poesia, della letteratura, e si ritrovò scritto nella lista dei sovversivi. Quindi per 3 anni è stato controllato dalla polizia politica fascista e poi infine radiato. Radiato è una parola forte, ma in questo caso di sollievo, perché voleva dire radiato dalla lista dei
Quindi
sovversivi.
tornava a essere
Non normale,
normale.
però fu lì nel 1928 che prese una multa dal pretore di Torre dei Passeri, dopodiché fu trasferito a Macherio in Brianza. Ecco, questa è la vicenda un po'.
Sì, in effetti ho notato dalle foto proprio questa. Allora, mentre il tuo nonno era un omettino, non so
Sì.
come, no, non era tanto
No.
alto, un bel viso classico con due begli occhi vivaci, insomma, tombeur de femme, per carità, ma come aspetto,
Sì.
la tua nonna era proprio la matrona dei primi del Novecento, con questa statura anche imponente. Ma si vedeva, come dire, che era la colonna portante di tutta la famiglia e
Certo.
probabilmente con grande fatica. Se
Certo.
avesse scritto lei, probabilmente avrebbe magari scritto altre cose. Invece, allora, torniamo su questa cosa che dicevi dello scrivere terapeutico. Allora, portiamoci al giorno d'oggi. Come in una situazione difficile per tutti, ma soprattutto per i giovani, no? Questa società così liquida, con i valori che sfuggono, senza punti di riferimento, tanti tanti problemi anche di lavoro, no? Ecco, come un periodo, magari un passaggio di difficoltà può essere aiutato da che cosa? Ecco, cioè, scrivere il diario, una volta noi lo facevamo da
Ma
ragazzini.
perché no? Ma perché no? Certo, perché scrivere vuol dire dare una forma stabile ai nostri pensieri, fissarli, poi poterli anche modificare, no? Nel senso che se io scrivo una pagina di diario e mi sfogo semplicemente descrivendo uno stato d'animo, 2 giorni dopo posso rileggerla e osservare alcune cose, osservare i cambiamenti oppure quello che rimane, approfondire, analizzare, direi, un po' le cose che ho scritto. Certo, bisognerebbe fare il diario, ma questa, diciamo, è un'attività, il diario, la poesia, che di solito riguardano più gli adolescenti e i giovani, ma anche da adulti possiamo fare una cosa del genere. Senza dimenticare di aprirci, perché è quello che mio nonno ha fatto, cioè lui ha scritto non solo un diario, una cronaca di sentimenti e di vissuti familiari, la prima cronaca è questo in effetti, ma poi ha osservato il mondo intorno a sé e quindi è uscito dall'isolamento, invece di difendere le cose passate, invece di piegarsi, chiudersi sulla nostalgia di quello che aveva perso, si è aperto alla conoscenza di questo mondo nuovo, no? Che era all'inizio sembrava ostile, era difficile da vivere, eppure come vivevano gli altri, anche lui ha voluto fare questa esperienza, no? Uguale a quella degli altri, insomma, si è adattato, ma non in un adattamento passivo, ma piuttosto in una curiosità conoscitiva.
Questo tema della curiosità è un tema che a me sta tantissimo a cuore, perché se non c'è la curiosità, viviamo a metà, passiamo
Sì, è vero.
sopra le cose, no? Vi leggo un altro pezzettino, è l'ingresso della famiglia in paese e il capitolo è intitolato Ricominciare la vita, e già questo ti dà una positività, insomma, in un qualche modo.
Certo.
L'indomani ci recammo tutti al borgo di Cornisella, lontano un buon chilometro dalla stazione. Un groviglio di case nere, fumose, una viuzza fangosa, ingombra di legna, di carretti, di letame, trafficata continuamente da buoi, muli, pecore, capre che andavano all'abbeveraggio e corsa qua e là da maialini irrequieti e caprette saltellanti. Allora, certo, non è l'ideale venendo da Pescara o da
Certo,
Termoli, ecco.
certo.
Però c'è subito, no? la nota positiva. L'ingresso fu caratteristico. Una banda di bimbi mocciosi ci venne dietro, bisbigliando, chiamando i miei figliuoli, avvicinandosi loro, timidi e ansiosi. Qualche bimbo più svelto corse innanzi ad avvisar qualcuno del nostro arrivo. Alcune donne con le vesti verdi e gialle a mille pieghe e i corsetti rossi, raccolte in curiosa attesa all'imbocco del paese, fecero ressa attorno a noi strappandoci i figliuoli, baciandoli, offrendo loro noci e fichi secchi. «Benvenuto a signoria! Dio vi benedica! Come stai, signor?» Anche solo il colore dei vestiti rispetto alle case nere fumose.
Ah, sì, certo.
Questa, a me è piaciuto moltissimo, sì, questa certo. Cosa. Seconda pausa musicale, ultima parte della nostra chiacchierata fra pochissimo. Stiamo raccontando, o meglio, non raccontando, ma presentando il libro Un capostazione al confino, vicissitudini di un ferroviere antifascista, curato da Emma Silvia e Maria Luciani, con noi la dottoressa Emma Luciani, che è appunto la nipote di Ercole Luciani, il nonno, che ha scritto questo diario.
Tu dici Ercole, ma in effetti lo chiamavano Ercolino, perché accennavi che non era di grande statura, insomma. Però aveva una grande statura morale, devo dire. Una cosa che posso accennare è che in quel periodo, nonostante le difficoltà, insomma, no, di cui il nonno si è reso conto ben presto, c'era una certa vita culturale, perché per esempio il teatro era molto più vicino alla gente comune di quanto non fosse oggi. E di questo c'è una testimonianza nel libro, una fotografia del nonno assieme a Luigi Antonelli, che era un letterato del gruppo cosiddetto dei Grotteschi, contemporaneo di Pirandello. E voglio spendere una parola su questo perché è interessante. C'è un capitoletto molto, insomma, che fa sorridere, ecco, molto gradevole da leggere, anche ironico, che riguarda la visita di Luigi Antonelli a Sella di Corno. Il nonno descrive questo amico letterato che arriva vestito con un'attrezzatura da caccia grossa, insomma, perché voleva andare a caccia del lupo, e la sera tornò con una fame da lupi, ma con il carniere vuoto. Però, insomma, la descrizione è molto interessante. E questo Luigi Antonelli è ricordato soprattutto per un romanzo, una commedia, insomma, che si intitola L'uomo che incontrò se stesso. Il nonno la cita, questa commedia, ed è interessante perché non è la classica commedia col triangolo che poi finisce bene, la commedia degli equivoci, è una commedia tragedia, perché già sotto l'influenza della psicanalisi, già allora sotto l'influenza della psicanalisi, Luigi Antonelli e gli altri, chiamati secondo me ingiustamente grotteschi, perché sono realisti e non grotteschi, affrontano le ambiguità, le contraddizioni, i conflitti dell'animo umano. Perché molti non lo sapranno, ma la trama di questa commedia, riassunta in due parole e mezzo, riguarda un certo Luciano che nel terremoto della Marsica non riesce a ritrovare più la moglie, e la ritrova sotto le macerie, morta, sì, ma abbracciata all'amante. E quindi a questo punto che cosa si scatena dentro di lui? Amore, vendetta, li vuole vivi, li vuole morti, insomma non capisce più se stesso, e quindi parte per un viaggio simbolico su una barca nel vasto mare, insomma, e si mette a peregrinare alla ricerca di se stesso. Quindi perché dico questo? Perché Luigi Antonelli era così tragico, diciamo. Il nonno invece aveva uno spirito più lieto, più da commedia. Il nonno scrive una prosa quasi dannunziana in certi momenti, Antonelli invece una prosa pirandelliana, eppure si sono incontrati. Ecco, il teatro allora era molto più vicino alla gente, un letterato come Antonelli poteva facilmente fare amicizia con un ragioniere, perché il nonno era ragioniere, anche se poi appunto, pur essendo solo ragioniere, coltivava letture e la scrittura e la poesia. Ecco, poi un'altra cosa che possiamo dire è che le ferrovie erano molto importanti allora. Nel libro c'è anche una foto dell'Arco di Trionfo che fu eretto quando Mussolini andò a visitare quest'ultima stazioncina ai piedi della montagna. erano molto importanti le ferrovie perché ovviamente insomma, non c'erano le autostrade, era l'unico mezzo per trasportare non solo viveri, beni di varia natura, ma anche armi purtroppo. Per quanto riguarda invece l'ambiente geografico, ci sono delle pagine in cui Nonno descrive proprio con una precisione poetica i vari paesi arroccati sulle montagne. Sono paesi che una volta venivano visti perché la strada per Roma passava da Terni, per Terni e Roma passava da lì, da questi paesi. E poi adesso con l'autostrada invece sono zone dimenticate, paesini dimenticati.
E quindi è un'occasione in più per imparare qualche cosa anche di una geografia che non è alla portata di mano, perché in effetti noi tutti che andiamo avanti e indietro per l'Italia conosciamo soltanto le zone che vengono attraversate dall'autostrada, per forza di
Certo,
cose.
certo, certo. E invece ci sono paesi da ricordare perché ci sono nati o vissuti Ovidio, per esempio, Celestino V quando andò sul Monte Calvo, ma ancora prima i Sabini. Insomma, c'è una storia da riscoprire, però non posso spoilerare, quindi
No, ci
non
sono delle
racconto.
appendici che sono veramente interessanti.
Sì.
Invece io volevo chiederti come, dunque, voglio finire con la poesia che ha scritto tuo nonno su Cornisella, quello lo lasciamo proprio all'ultimissimo minuto. Ma voi parlavate in famiglia di questa vicenda, il nonno raccontava, cioè voi nipoti, che ricordo avete di questo ferroviere antifascista, che poi magari non era antifascista, ma era semplicemente una mente libera e
Sì,
aperta.
certo, ma il nonno è morto quando io avevo 7 anni, quindi i ricordi sono quelli di una bambina che aveva in casa, perché c'è stato un periodo in cui vivevamo con i nonni, quindi una bambina che aveva in casa un vecchietto con i capelli tutti bianchi, burbero, un po' schivo, che ogni tanto si arrabbiava perché probabilmente aveva già un inizio di demenza senile, allora si parlava di arteriosclerosi, ed è morto abbastanza giovane, è morto a 72 anni, però a me sembrava vecchissimo.
Bellissimo.
Ma ricordo che la nonna gli diceva spesso: devi stare zitto, tu hai parlato sempre troppo, tu devi stare zitto. Questo mi è rimasto impresso perché sembrava che la nonna lo volesse anche un po' mortificare, no? E poi attraverso i miei genitori, insomma, ho saputo qualcosa di più. Ma in realtà io il nonno l'ho scoperto attraverso questi scritti, perché non immaginavo che fosse una persona così ricca di interessi, di curiosità, appunto, e non mi immaginavo che sapesse scrivere, no? In questo modo.
Ed è una cosa questa, guarda, che ho ritrovato nella nostra famiglia quando, non nella mia famiglia di origine, nella famiglia di mio marito, quando è mancata mia suocera e mia cognata, che è appunto la figlia, ha voluto raccogliere alcune lettere tra il papà e la mamma, no? E ha scoperto che c'era un amore grandissimo, che non era espresso, perché io mi ricordo mia suocera e mio suocero, per carità, si trattavano bene ma non con gesti d'affetto, come per esempio a casa mia. E invece dalle lettere traspare un sentimento fortissimo. E torniamo al fatto di scrivere, di
Sì,
lasciare i
certo.
ricordi, di lasciare una testimonianza, tanto, tanto importante. Allora, se tu vuoi dire un'ultima cosa in un minuto, poi io finisco con la poesia dedicata a Cornisella.
Ma posso dire che posso invitare gli ascoltatori a leggere questo libro e anche a imitare mio nonno, imitare insomma chi cerca di lasciare uno scritto, no? Di far sì che non si perdano tutte queste emozioni, ma anche questi tesori di testimonianze, di descrizioni di posti, di paesaggi, di relazioni, di persone. Perché scrivere fa bene, fa veramente bene, ci fa incontrare noi stessi. Quindi quel pellegrinaggio che Antonelli fa fare al povero Luciano in mezzo al mare, noi lo possiamo fare forse davanti a un computer o a una pagina con una penna. Scrivere è proprio un pellegrinaggio alla ricerca di noi stessi.
Grazie Emma, e allora concludiamo questa presentazione di questo libro, Un capostazione al confino, vicissitudini di un ferroviere antifascista, autore Ercole Luciani, con questa poesia che l'autore scrive dedicata a questo paesino, che per lui è Cornisella, che in realtà è Sella di Corno. O Cornisella, paesucolo gaio selvatico della mia terra d'Abruzzo, riassaporo oggi quella gioia di sentirmi bene, di respirare con polmoni sani, di inerpicarmi con le gambe salde in cima alla tua montagna, al cospetto della foresta, in comunione con gli uccelli, in familiarità spirituale con tutte le cose che gli uomini non sono riusciti a guastare. Riassaporo quella gioia che dava alla vita un impeto nuovo e giocondo, che gonfiava il cuore di una piena di desideri, ai limiti dei quali c'era la felicità. Grazie ai miei ascoltatori, grazie a Emma Luciani, e noi ci risentiamo settimana prossima.